Vite nel sepolcro, e questa sera la scena sarà appunto presso il sepolcro di Gesù, il sepolcro vuoto di Gesù.
Se ci ritroviamo dopo l'estate, ci siamo fermati, se vi siete accorti, sulle ultime 24 ore di Gesù, da febbraio del 2002 fino a maggio del 2003. E adesso ci fermeremo fino a Natale sui due capitoli della resurrezione. E dopo averlo visto in croce trafitto, dove tutto è compiuto, ecco, non l'abbiamo deposto nel sepolcro. Abbiamo visto che in Giovanni il sepolcro è inteso come la stanza nuziale dove la madre terra accoglie lo sposo e da dove poi germina l'umanità nuova, proprio dal santo sepolcro, dal grembo della terra, che accoglie il verbo di Dio che entra negli inferi. Poi ci siamo fermati sulla considerazione della resurrezione dei corpi in generale l'ultima volta. E adesso entreremo nel Vangelo di Giovanni per vedere come lui parla della resurrezione. Faccio una breve sintesi. Ecco, e mentre nei racconti della vita di Gesù tutti i Vangeli sono abbastanza concordi e anche Giovanni si riesce in qualche modo a concordare con gli altri, nella resurrezione i Vangeli sono molto diversi tra di loro, nei racconti. È come a dire proprio che ognuno deve fare un'esperienza di resurrezione. Però questa diversità è data anche dall'ottica diversa che hanno i vari Vangeli. Abbiamo visto che il Vangelo di Marco ha l'ottica fondamentale della fede, che è appunto quella di credere alla parola, allora il Vangelo termina a tronco, senza i racconti di resurrezione, e il finale, l'angelo dalla tomba, ti rimanda all'inizio dicendo adesso leggi il Vangelo sapendo che dietro la parola c'è la potenza del Signore risorto che opera quel che dice. E allora sperimenti il fondamento della fede, che è la potenza di Dio che nella sua parola è presente, dona vita e spirito. Poi Matteo, che suppone questo, evidentemente, se no non sarebbe cristiano, tiene presente in modo particolare l'aspetto comunitario. Il Signore risorto lo incontri nel tuo rapporto con i fratelli, diventando fratello tu diventi figlio, risorgi e nasci a vita nuova. Quindi l'aspetto del Vangelo di Matteo è soprattutto comunitario, dove nel perdono e nella comunità c'è l'esperienza di resurrezione. Il passaggio dalla morte alla vita è amare i fratelli. Luca a sua volta, che è molto preoccupato di tutto il mondo, non solo della comunità cristiana, come anche gli altri Vangeli, ma lui in modo particolare, allora fa incontrare il risorto proprio nella missione verso i fratelli. Tu, diventando fratello, andando verso l'ultimo degli uomini, incontri Dio che si è fatto ultimo di tutti. E Giovanni ha una sua ottica che evidentemente abbraccia tutte queste e la vedremo questa sera l'inizio. E l'ottica particolare di Giovanni è che lui sa di essere l'ultimo testimone oculare della risurrezione. E era il più giovane tra gli apostoli, probabilmente, è vissuto molto a lungo, sa che tutti gli altri sono scomparsi. E allora elabora particolarmente il passaggio dalla fede di chi ha visto a chi senza averlo visto crede alla sua parola. Quindi elabora molto questo tipo di esperienza, cioè vuole passare dall'esperienza dei primi alla nostra, che lo incontriamo nella parola. Quindi come teologia per sé è molto simile a Marco. E in concreto abbiamo due capitoli sulla resurrezione, quindi è il Vangelo più lungo sulla resurrezione. Il primo capitolo è della stessa penna dell'autore del Vangelo, e narra vari incontri. Il capitolo invece secondo, il ventunesimo, è del redattore che racconta come Luca c'ha gli atti degli apostoli dopo i Vangeli, per mostrare come gli apostoli fanno e dicono ciò che Gesù ha fatto e detto nella sua vita. Così nel capitolo ventunesimo di Giovanni vediamo gli apostoli in missione che fanno come Cristo. Ci fermeremo prima sul capitolo 20. E il capitolo 20 ci presenta due esperienze personali di risurrezione. La prima, quella di Giovanni, che crede senza aver visto. Poi quella della Maddalena, che abbraccia il Signore. Poi ci si presenta due esperienze comunitarie. Quella dei discepoli riuniti nel Cenacolo, la stessa sera di Pasqua, e un'altra ancora dove ci sono tutti i discepoli più Tommaso, che non c'era. E il racconto di Tommaso serve per passare a noi, che non c'eravamo allora, e per mostrare come appunto la stessa esperienza che hanno fatto i primi la facciamo anche noi. Detto questo, un'altra cosa, poi leggiamo il testo. Oltre alle differenze nei Vangeli ci sono elementi comuni costanti. Il primo, sul quale oggi ci fermeremo particolarmente, è che il sepolcro è vuoto. Si può andare ancora oggi al Santo Sepolcro, cosa vedi? Niente. Perché se si vedesse qualcosa vorrebbe dire che non è vera la risurrezione. Quindi il problema di un'assenza. L'unica assenza indebita, perché sappiamo che si nasce per caso, si vive non si sa come, non si sa quanto, si è sicuri che si torna al sepolcro e lì si rimane. E lui non è lì. Quindi il sepolcro vuoto infrange l'unica certezza che ha l'uomo, l'unico ricordo. Tra l'altro la parola ricordo e sepolcro, né meglio né memoria, è la stessa, è anche morte come radice. Praticamente è infranta la memoria di morte che ha l'uomo, e ci fermeremo su questo. E poi dopo si rileverà nel testo che vediamo l'altro aspetto del discepolo amato, cioè come si fa a fare l'esperienza della risurrezione. Non basta che il sepolcro sia vuoto, è necessario, se no non è vera la risurrezione. Ma come faccio a incontrare il risorto? E allora c'è il cammino per incontrarlo. E tra l'altro, il segno dell'incontro col risorto è una cosa semplicissima. L'avevo già detto 3 mesi fa, quel che diceva Nietzsche, che non è vero che Cristo è risorto, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia. Cioè l'incontro col risorto vuol dire risorgere. Cioè se ti incontri con la luce, c'hai luce. Se ti incontri col fuoco, bruci. Se ti incontri con l'acqua, sei bagnato perlomeno. Così l'incontro col risorto ti fa risorgere alla sua vita, cioè è il dono dello Spirito. Quindi il vero problema non è tanto se Cristo è risorto, è chiaro che deve essere risorto, se no è vero nulla, ma l'esperienza e l'incontro che tu fai con Lui attraverso la sua parola. Ed è quanto appunto l'Evangelista vuol fare anche a noi, vuol fare compiere anche a noi questa esperienza.
Facciamo il testo, siamo al capitolo 20, leggeremo i primi 10 versetti. Il primo giorno dei sabati, Maria, la Maddalena, viene all'alba, mentre era...
Il racconto è molto lineare, c'è Maria che aspetta la prima luce per correre al sepolcro, lo trova vuoto, pensa che Gesù sia rubato. Ecco, per sé il racconto poi con Maria continua, se notate dopo al versetto 11, che Maria resta lì al sepolcro a piangere perché aspetta di trovarlo, insomma, se era lì in qualche modo deve essere ancora lì. Cioè, è sicura che il Signore lo trova lì, insomma. il grano di frumento germoglia dove l'hai messo sottoterra, quindi sta lì legata a quel posto. E invece il racconto si interrompe per introdurre le due figure di Pietro e Giovanni, che hanno un significato particolare, soprattutto si vedrà nel capitolo 21, ma in questo racconto Pietro fa solo una cosa, constata che il sepolcro è vuoto, quindi il dato oggettivo della fede, e constata che è vuoto in modo inspiegabile, cioè ci sono i lini stesi, non è stato rubato, c'è il sudario avvolto su un luogo determinato, vedremo che significato ha, ma constata il dato oggettivo. L'altro discepolo invece, amico di Gesù, quello che Gesù amava, vedendo le stesse cose, crede che Gesù è risorto. Quindi si sottolinea il fatto che non basta l'elemento oggettivo, che il sepolcro sia vuoto, che è sicuro che non è stato rubato, quindi che spiegazione c'è? Se nessuno l'ha tolto e non è lì. Ecco, ci vuole l'amore per capire la risurrezione, cioè se ami una persona la capisci e sperimenti chi è lei. Siccome la risurrezione non è un teorema, ma un incontro con il Cristo risorto, allora puoi dare anche mille prove che Cristo è risorto, ma il problema è un altro, non sono le prove. La spiegazione unica e più ragionevole è che sia risorto, ma non è questa. Il problema è incontrare Lui, e chi ama lo incontra sempre. Gli basta poco, gli basta il segno per capire. E poi vedremo la Maddalena che ancora continua in quest'amore, addirittura lo vede. Ma ora ci fermiamo su questo testo.
Riprendiamo i primi due versetti. Il primo giorno dei sabati, Maria, la Maddalena, viene all'alba, mentre era ancora tenebra, al sepolcro. E guarda la pietra levata dal sepolcro. Corre allora e viene.
No. Sì, ci fermiamo anche qui, corriamo dopo. Allora, e come vedete qui ci sono molte indicazioni di tempo importanti. Il primo giorno dei sabati, sabati in ebraico al plurale, in greco scusate, al plurale vuol dire settimana, però si usa la parola sabato. Poi il primo giorno invece cosa c'è scritto? Invece del primo giorno? Il giorno 1. Giorno 1, chissà cosa vuol dire. Quindi comincia col giorno 1 e poi con la parola sabato che è il giorno ultimo. Cosa vuol dire questo? Secondo voi? Che il giorno 1, cos'è il giorno della Chiesa?
Giorno 1 è il giorno che contiene tutti i giorni, infatti anche nel racconto della creazione non si dice Yom Rishon, ma si dice Yom Echad, non si dice giorno primo, ma si dice giorno 1, perché dentro quel giorno c'è già tutto il tempo, tutta la storia, tutto quanto verrà dopo.
Quindi vuol dire che ormai in quel giorno lì viviamo sempre. Ed è il giorno in cui Dio fece la luce, giorno 1, lì è contenuto tutto. E questo giorno 1 insieme anche il sabato, il giorno del riposo di Dio, il giorno in cui noi raggiungiamo Dio e entriamo nel suo riposo. E tra l'altro si ricordava il testo precedente che era un grande giorno quel sabato, era il sabato di Pasqua. Di quel grande giorno sappiamo nulla, se non che il Signore della vita è stato nel vuoto del sepolcro. E dicendo nulla di quel giorno dice tante cose. Dice che il giorno 1, principio di tutto, il giorno ultimo, l'arrivo di tutto, e la Pasqua, la liberazione di tutto, e poi lo stesso termine richiama anche la Pentecoste per un'altra allusione in Giovanni, il dono dello Spirito. Avviene in che cosa? Nel fatto che il Verbo creatore entra nell'abisso della terra, entra nell'inferno. la luce entra nelle tenebre. E ormai non c'è più luogo che sia lontano da Dio. Dio è unito ormai a tutta la creazione e tutta la creazione vive in Dio. Quindi vedete con semplice indicazione di tempo quante cose vuol dire l'Evangelista. Che noi ormai viviamo sempre in questa luce, nell'unione tra uomo e Dio, che si è compiuta nel fatto che Dio è entrato nel sepolcro dell'uomo. E il sepolcro l'aveva descritto proprio come la stanza nuziale, con 100 libbre di profumo, con lenzuola di lino, che vedremo sono molto presenti in questo testo. E cosa ha fatto in quel giorno vuoto il Signore? Sarà quello che scoprono Pietro e Giovanni. Ha preparato il letto nel sepolcro, i lenzuoli sono stesi. E siccome in quel letto ci entreremo tutti, allora vuol dire che il nostro giorno ultimo sarà il giorno uno, sarà il congiungimento col nostro principio, sarà la comunione piena con Dio, e quindi la morte è vinta anche per noi. Quindi vuol dire molte cose questo piccolo inizio, il giorno uno dei sabati. E Maria Maddalena è stata ai piedi della croce con l'altra Maria e con Maria madre di Gesù. Ecco, la ritroviamo nel giardino all'aurora del giorno nuovo, del primo giorno dopo il sabato, dell'inizio della creazione. E l'alba, quando ancora era tenebra, si dice, scusa, c'è luce o c'è tenebra? Ecco, all'alba c'è già la prima luce, il cielo già comincia a schiarirsi. Però non appare ancora il sole e la terra ancora nelle tenebre. E allora questo momento indica lo stato d'animo di Maria Maddalena, che già vede luce perché ama il Signore e lo cerca, e questa è già luce. Però fino a quando non incontro quello che amo e cerco, c'è tenebra in me, c'è pianto. Quindi questa luce, quando c'era ancora tenebra, rappresenta la Maddalena e la nostra situazione, che cerchiamo il Signore e fino a quando non lo troviamo siamo ancora nella tenebra. E viene al sepolcro. Se notate, in questo racconto il sepolcro esce 7 volte, in modo ossessivo, sepolcro. Ecco, in greco è mnemeion, è quella parola che si preferisce sempre eliminare. Qui invece è la memoria fondamentale dell'uomo, ciò che rimane di una persona, tra l'altro. Il sepolcro è il primo segno che ha inventato l'uomo per dire lì c'è sotto uno che era come me. C'è sotto un soma, da cui il sema, che era il mucchio che c'era sopra, che indicava lì la presenza di uno. Il primo segno trovato. E per noi tutto diventa significativo perché sappiamo di finire lì. E allora diciamo, questo mi fa andare lì o mi fa uscire da lì? E questo è il nostro problema. Cioè mi salva dalla morte o mi porta prima alla morte. E ogni realtà per noi è significativa nei termini se ci dà vita o ci toglie vita. E al sepolcro vede che la pietra era levata dal sepolcro. Questo episodio è molto simile all'episodio di Lazzaro, quando si parla il sepolcro, levate la pietra, eccetera, ma non stiamo lì adesso a vedere. Ora, vedrete che nel testo si usa molte parole che hanno attinenza col guardare e il vedere. Innanzitutto guarda, poi si dice contempla, poi c'è un livello più profondo, bisogna guardare, fermarsi a guardare, osservare, contemplare, e poi vedi. E la fede è vedere, e quel vedere concesso a chi guarda, e a chi guarda con amore, e a chi guardando con amore contempla e si ferma, e alla fine capisce. Come?
e viene presso Simon Pietro e presso l'altro discepolo, del quale Gesù era amico, e dice loro: levarono il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo posero.
E abbiamo la prima visita al Santo Sepolcro. Prima arriva la donna, e cosa vanno a vedere? Ma perché vanno lì tutti ancora adesso? Sì. No, dicevo così perché tu vai lì ogni anno tante volte. Ecco, cioè, credo che sotto questo viaggio verso il sepolcro, in fondo, no? Crociate a parte, che le cose migliori sono sempre l'opportunità per il peggio, ecco, indica l'intuizione del grande mistero. Vogliamo vedere quel sepolcro, come il sepolcro di Sara, la madre di tutto il popolo, quel sepolcro che, da cui è nata la vita per l'umanità intera. Perché in quel sepolcro non c'è più niente, non c'è più la morte, è per questo che andiamo a vederlo. Perché se no un altro sepolcro non è bene entrarci a vederlo, se non per depredare eventualmente, se fa il tombarolo, ma si va e si entra. E questo amore per il sepolcro credo è qualcosa di molto profondo per il credente, perché ha intuito che lì è la vittoria sulla morte, lì è entrato colui che ci ha amato di amore estremo. E lì dove tutti andiamo, perché tutti andiamo, è ormai preparato il letto nuziale, quei profumi, lenzuola di lino, cioè è già vinta la morte. Cioè vuol dire che la morte non è un male, il male è il nostro modo di intendere la morte. Noi siamo necessariamente limitati nello spazio e nel tempo, viviamo in un luogo per quei giorni che viviamo, ma il nostro luogo, il nostro spazio, il limite spaziale, non è il luogo di contesa con l'altro, ma è il luogo di alleanza, di comunione. Così il nostro limite di tempo, il limite della nostra vita, non è la fine di tutto. Sì, diventa la fine di tutto se io centro la mia vita su di me, e questo è il peccato. Ma se io mi ritengo figlio di Dio, dove finisco io e trovo lui, come dove finisco io trovo l'altro. Quindi il mio limite assoluto diventa la mia comunione con l'assoluto. E il grosso inganno dell'uomo è intendere male e la vita e la morte, e vive costantemente in lotta con sé, con gli altri e con la vita, sapendo di essere perdente, e poi finisce lì. Entrare in quel sepolcro vuol dire capire che non è così, non è lì, non è lì. Cioè entrare in quel sepolcro, dicevamo l'ultima volta 3 mesi fa, è l'evangelizzazione dell'inconscio. Guarire dalla memoria di morte che detta tutta la nostra esistenza e la chiude nell'egoismo e nella paura, per vivere una vita libera nell'amore, nella comunione e piena. Allora entrano in scena Simon Pietro, e lui non vuol dirci quelle cose che sa, ma ce le dirà. E Simon Pietro, che è il primo dei discepoli, perché è il primo? Perché è il primo che ha fatto l'esperienza che il Signore mi è fedele nella mia infedeltà. E quindi è il primo che ha capito ciò che ci fa discepoli, non l'essere bravi, non l'essere buoni, non l'essere perfetti, ma è l'amore gratuito del Signore per me, la sua fedeltà a me che sono infedele. Quindi Pietro, per questo è Pietro il primo. Poi c'è l'altro discepolo, che invece ha un altro tipo di primato e verrà fuori nell'ultimo capitolo, il discepolo amico di Gesù. Di solito si dice il discepolo che Gesù amava, qui invece è chiamato amico. Ora, l'amicizia è amore reciproco. Però questo discepolo che ha posato il capo sul seno del Signore, sul petto, che era ai piedi della croce, che ha visto il fianco squarciato, ha visto l'amore estremo, ora è diventato amico, cioè risponde a quest'amore. Per questo può capire la resurrezione. Perché? Ciò che rende presente una persona è l'amore. Anche se una persona ce l'hai davanti e la detesti, la uccidi. Se una persona è assente e la ami, ti è più presente di qualunque persona presente. E occupa il tuo pensiero, la tua fantasia, il tuo affetto, il tuo amore, il tuo agire, la tua vita. E questa è la resurrezione. Che il Signore ha vinto la morte, il suo amore entra in me e vivo con la sua presenza. E lui vive in me e io in lui. Non è semplicemente il fatto che lui è risorto 2000 anni fa. Quello è fondamentale, perché se non è risorto allora non è vero nulla delle sue parole, delle sue promesse. Ma l'esperienza è proprio l'esperienza che fai con qualunque persona, che se la ami, lui è in te. E se lui ti ama, tu sei in lui. Noi siamo da sempre in Dio perché da sempre ci ama. Quando scopriamo il suo amore, anche lui è in noi, ed è per questo che lo conosciamo e viviamo di lui. E quindi è la nostra resurrezione l'incontro con lui. Ed è rappresentato da quest'altro discepolo. Ecco, Maria Maddalena va da loro e dice: levarono il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove lo posero. Maria pensa che l'abbiano rubato. Cioè, nessuno immagina cos'è capitato. Cioè, la resurrezione davvero è il grande mistero, che né amici né nemici capiscono. Ed è il grande mistero della vita, che il Signore non ci libera dalla morte, ma non ci ha destinati alla morte, ci ha destinati alla vita. E la nostra morte è semplicemente la nascita a una nuova forma di vita, alla nostra vita piena di figli di Dio. Già lo siamo, ma ancora non si vede ciò che siamo, perché non lo vediamo. Cioè, la nostra esistenza è una gestazione nella vita nuova di figli di Dio, che dura con gli 80-90 anni che dura, ecco. Ma è una gestazione. Poi nasciamo alla nostra forma, che è esattamente la pienezza di statura di Cristo in noi. Non sappiamo dove lo posero. E l'hanno rubato, eppure era lì, e dov'è che è? È interessante, perché dal sepolcro vuoto parte ogni ricerca. Tra l'altro, ogni ricerca che fa l'uomo nella filosofia e nelle scienze non è altro che evitare il sepolcro, cioè svuotare, vincere la morte. Il principio di ogni sapere umano e di ogni tecnica umana è come vincere in qualche modo la morte. Quindi è il nostro grande desiderio, però è l'unica certezza che abbiamo. Ora quel sepolcro vuoto lascia il grosso enigma, che interroga tutti. O uno fa l'esperienza dell'incontro col risorto, o gli rimane irrisolto il grosso enigma, che il più grande desiderio dell'uomo, ciò verso cui indirizza ogni suo sapere, ogni suo potere, ecco, gli rimane l'enigma irrisolto, che ciò che lui desidera si è avverato, ma lui non riesce a trovare come mai sia possibile, fino a quando non incontra il Signore.
Uscì allora Pietro e l'altro discepolo e vengono al sepolcro. Ora correvano insieme i due, ma l'altro discepolo corse innanzi, più veloce di Pietro, e venne per primo al sepolcro. E chinatosi guarda i lini stesi, tuttavia non entrò.
Ecco, andiamo adesso più veloci, così finiamo al tempo solito. Pietro e l'altro discepolo escono, vengono al sepolcro, corrono, Ecco, l'altro discepolo corre più veloce e arriva primo, perché l'amore dà ali al cuore, ma anche ai piedi, ma anche alla mente, e arriverà prima anche a capire. Cioè il vero primato sempre è dell'amore. E il segno che lui ama, può sembrare banale, è che non entra e aspetta Pietro. Perché il più grande amore qual è? È aspettare l'altro. Per noi è importante arrivare prima e fregare l'altro, e l'amore è aspettare l'altro. Per questo lui è l'altro discepolo, altro da ciò che facciamo noi, altro come Dio, ama. Aspetta Pietro, si mette dietro. Eppure Pietro ha dovuto seguire lui per raggiungere il sepolcro, dove ci sarà l'esperienza del risorto. E lui si china e guarda e vede i lini stesi. I lini non è la sindone, sono le lenzuola di lino, stesi. Prima erano avvolti attorno al corpo, ora sono stesi. Cioè il letto è preparato. Lui non è stato rubato, se no non sarebbero stesi. Lui non è più avvolto dentro come un cadavere. Lui dov'è? Ha preparato il letto con i lini stesi. Tra l'altro non si dice una cosa, ma è evidente. In quei lini c'erano 100 libbre, cioè 33 kg di profumo. Si sente il profumo in quei lini, c'è la presenza che era su quel corpo. Quindi la cosa che vede è che il sepolcro non è più il luogo della morte, ma del profumo, della comunione, delle nozze. E si ferma fuori.
Viene allora anche Simon Pietro, seguendo lui, ed entrò nel sepolcro. E contempla i lini stesi e il sudario che era sulla sua testa, non con i lini, ma separato, avvolto in un determinato luogo.
Ecco, Pietro arriva seguendo lui, come entrò nel processo, seguendo ancora l'altro discepolo. È l'amore che va seguito per incontrare il Signore, e anche lui entra nel sepolcro. Vedete quanto è importante questo sepolcro, e anche entrare e vedere cosa c'è dentro. Ci sono i lini stesi. Cosa trovi nel sepolcro? Non il cadavere, non la puzza, non un corpo morto, avvolto. Ma ci sono queste lenzuole di lino stese, pronte, preparate, col profumo. E lo sposo dov'è? Per quello Maria resterà lì. E poi si aggiunge il sudario, era sulla testa. Il sudario era uscito anche con Lazzaro, che si dice era avvolto sul suo viso. Qui invece era posto sulla testa come il lembo del mantello di uno che dorme, intanto che dorme non guarda la luce, così dorme meglio, poi quando si sveglia se lo leva. Ecco, così questo sudario, che era sulla sua testa, non è più con i lini, non fa parte del letto nuziale, ma è avvolto, chiama il luogo per eccellenza, il Tempio. Il sudario è il velo della morte. Ricordate che alla morte di Gesù si scorciò il velo del Tempio. Dio non è più lì, la gloria non sta più nel Tempio, ma sta nei corpi di Gesù. E che Gesù anche aveva detto, distruggete questo Tempio, io lo farò risorgere in 3 giorni. Ora il velo, il sudario, che è simbolo della morte, non è più sul suo volto, ma nel luogo determinato. Cioè vuol dire che è finito il Tempio, il santuario, perché il nuovo santuario è lo sposo, è il Messia, è il corpo di Gesù. Quindi si sottolinea apposta che il sudario è lì su un luogo avvolto a parte e non è più sul suo volto. Su suo volto dov'è? È il problema poi del testo successivo.
Allora, entrò dunque anche l'altro discepolo che venne per primo al sepolcro e vide e credette.
Ecco, l'altro discepolo entra, colui che era venuto per primo, vide. Che cosa ha visto? Quel che ha visto Pietro. Ha visto semplicemente che il sepolcro è vuoto, che lui non è stato rubato, se no ci sarebbe tutto arruffato. Anzi, ha visto i lini stesi e il sudario avvolto in un altro luogo a parte. Questi sono i segni che ha visto anche lui come Pietro. Vedendo questi segni, lui cosa ha fatto? Ha creduto che il Signore è risorto, senza averlo visto. C'è chi ama, gli basta vedere i segni, e in ogni segno incontra l'amore e la persona amata. E ogni gesto, per chi capisce l'amore, è segno della presenza dell'amato. Lui vide e credette, vide i segni e credette in Gesù risorto. Quindi questa figura dell'altro discepolo serve per sottolineare che l'elemento fondamentale per capire la resurrezione è l'amore, come l'elemento fondamentale per capire una persona è amarla. Così il Signore risorto lo incontri se lo ami, come qualunque persona. Se no non la incontri, se hai davanti ti dà solo fastidio, la elimini. Quindi non basta che il Signore sia risorto, questo è un problema fasullo, perché è chiaro che è risorto, se no sarebbe tutta una gran balla. Il problema è se lo ami. Se lo ami dopo aver visto il suo amore estremo sulla croce, se hai visto questo amore che ha lui verso di te, allora se diventi amico ti interessa cercarlo, ecco, è lì che lo incontri. Quindi non è facendo tante questioni teologiche sulla risurrezione o su Dio che incontri Dio. Dio non è oggetto dell'intelligenza, è un po' più grande, anche una persona intelligente sa che l'intelligenza è poca. La realtà è la persona, supera l'intelligenza, è oggetto di amore, e l'amore vuol dire accogliere l'altro. E la resurrezione, che è l'esperienza dell'altro, l'esperienza di Dio, ci può essere chiaro. Dio lo ami, se lo ami c'è, se non lo ami non c'è per te. E vivi nella morte tu però, perché lui è amore e vita. Quindi vedete, il ritorno di Maria Maddalena dal sepolcro per mettere in scena Pietro e l'altro discepolo serve per far capire che due sono gli elementi fondamentali per incontrare il risorto, che poi verranno fuori nei testi successivi. Prima di tutto che lui è risorto perché è vuoto il sepolcro e si trova quei lini stesi e il sudario a parte. Secondo, il problema è se lo ami, se no non lo incontri.
Infatti non avevano ancora capito la scrittura che bisognava che lui risorgesse dai morti. Allora se ne andarono di nuovo, ognuno presso di sé, i discepoli.
Ecco, queste parole sembrano un po' in contraddizione che le precedenti. Dice, non avevano capito che bisognava che lui risorgesse. Ma allora l'altro discepolo aveva capito che bisognava che risorgesse o no? O dice queste cose solamente degli altri? Dice, io ho capito, perché è l'autore che scrive, colui che vide e credette è l'autore. Ecco, dice, io ho capito perché amavo, gli altri non hanno ancora capito le scritture, e quindi dice, nessuno le ha capite fuori che me. Probabilmente l'interpretazione giusta è questa. Però sotto vuol dire un'altra cosa, perché si rivolge al lettore, dice, guarda anche tu che capirai la resurrezione e incontrerai il Signore risorto solamente se lo ami e dopo la resurrezione capisci cosa dicono le scritture. Se Cristo non è risorto, tutte le scritture dicono niente, perché tutto finisce nella morte, ogni promessa di Dio finisce nel nulla. Ed è un ritornello un po' in Giovanni, che tutte le scritture parlano di Gesù. Se voi conosceste Mosè, conoscereste anche me, dove il punto d'arrivo è la resurrezione di Gesù, che rende comprensibile tutto, è la sua resurrezione che toglie il velo a ogni promessa di Dio, e lì la vediamo svelata. E colui che ama già in anticipo ha avuto questo dono, però dice: guarda anche tu, lettore, che dopo la resurrezione anche tu adesso hai la chiave per comprendere tutte le scritture alla luce del Gesù risorto, che ti ha amato così, e se lo ami anche tu lo capisci. E poi ognuno torna presso di sé, che sembra che non stavano insieme allora Pietro e Giovanni, pur stando insieme non erano insieme, dovevano essere vicini perché va e li chiama tutti e due, però si dice che andò presso Pietro e presso l'altro discepolo, cioè va presso tutti e due, vuol dire che erano in due luoghi diversi. Difatti, e chi ama è in un altro luogo rispetto agli altri, perché uno abita dove ama e sta dove sta il suo cuore, ed è per questo che quando vede il segno dell'amato subito lo capisce, lo porta. Ecco, un pochino allora vedete nel brano di questa sera, il protagonista stranamente è il sepolcro per sé, da visitare. Questo sepolcro dove noi ci aspettiamo un cadavere non è lì. Pensiamo che l'abbiano rubato, no, non è rubato, anzi, ci sono lenzuola di lino bianche stese con profumo, e l'unico segno di morte che c'era, il sudario, messo da un'altra parte addirittura sul luogo. E allora chi ama capisce, e anche noi siamo in grado di capire ormai dopo la resurrezione, dopo appunto il suo amore rivelato sulla croce, ed entrare adesso, la volta successiva, nel mistero della Maddalena che lo incontra.
Ora vediamo dei testi sui quali ci possiamo fermare durante questa settimana per contemplare questo testo di stasera. Ora, oltre il Salmo 16 che abbiamo letto all'inizio, possiamo leggere il capitolo 35 di Isaia, versetti 6-8, poi in Ezechiele il capitolo 37, nel secondo libro di Maccabei al capitolo 7, il versetto 22. Luca, capitolo 20, versetti 27-40, tre testi degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 22-36, capitolo 23, versetti 6-11, e capitolo 26, versetti 1-28. Un ultimo testo dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetti 1 seguenti, tutto il capitolo 15. Ecco, so che poi qualcuno assolutamente dopo questa prima fase esce dalla chiesa, allora vi diamo qualche avviso molto breve su alcune attività. Per chi volesse incominciare così un percorso di lettura prima volta e che si accosta all'Evangelo,
non tra due ma l'altro in quanto diverso, diverso dall'altro, e quindi vuol dire non semplicemente quando sono due c'è l'uno e l'altro che poi sono uguali, invece no, è proprio chiamato l'altro discepolo perché è altro nel senso di diverso. Non allos ma eteros, in greco, sì, nel senso di... che un altro. E siamo tutti chiamati a diventare altro, cioè come Dio è altro. Ed è altro perché sa quanto il Signore lo ama e quindi gli diventa amico, risponde all'amore con amore, per questo è altro. Pietro non ha ancora capito questo. Si dice in genere che la fede è cieca, invece se notate l'Evangelista ci tiene a dire vide, 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 non è cieca la fede, è vedere, vedere la realtà con la spiegazione più plausibile possibile. E l'unica spiegazione plausibile possibile alla realtà e alla verità è l'amore, che capisce il senso della vita. Il resto non capisce il senso della vita e distrugge. Quindi è molto ragionevole la fede, è vedere. Però appunto vedere che cosa? Vedere col cuore, cioè vedere con amore, perché se non c'è amore non vedi la realtà. Se non hai un fiore non lo vedi, magari ci fai uno studio e vedi come sfruttarlo, oppure lo calpesti. Per vedere devi amare, è il cuore che vede. E soprattutto anche perché in ogni relazione la vera conoscenza dell'altro è l'amore dell'altro, è l'accettazione dell'altro, se no non lo conosci. Mentre invece di Dio ci facciamo l'occupazione intellettuale, ma state tranquilli, non riusciamo neanche a capire un cane con la nostra intelligenza, pensate se comprendiamo un uomo o Dio. Mentre invece puoi voler bene al cane, puoi voler bene un po' di più a un uomo e anche capire che Dio ti vuol bene un po' di più ancora. Vedete, non a caso nel brano si interrompe il racconto per tirar fuori Pietro che va a vedere cosa c'è nel sepolcro, quindi il dato oggettivo pur ci vuole che sia vuoto, ma poi sopra l'altro discepolo invece che fa fare un passo in là, e poi vedremo la volta prossima. Ancora un passo più in là, sulla stessa linea.
Io vorrei partire da un'immigrante funzionario a un uomo che non è un uomo.
Sì, ecco, il sudario, quando c'è il racconto di Lazzaro, che è il parallelo di questo, si parla di bende con le quali era legato, e di Gesù non si parla di bende, e poi si parla del sudario che era avvolto attorno alla faccia ed esce esattamente con la sindone addosso. Lazzaro viene fuori e viene fuori con la sindone addosso, con le bende che legavano le mani e i piedi e il sudario che gli avvolgeva il capo, e Gesù disse lasciatelo andare, slegatelo. Con Gesù invece non appare così, le bende non ci sono, la sindone non c'è, ci sono lenzuola di lino con profumi, e il sudario che c'era non era avvolto attorno al capo, era posato sul capo, come il lembo del mantello può essere elevato, e avvolto su un luogo preciso. Ora, la parola luogo richiama il Tempio, che è il luogo per eccellenza. Con la morte di Gesù è morto Dio, quel Dio che pensavamo noi, è la fine del santuario, perché il nuovo santuario, o meglio la fine, si realizza il nuovo santuario che è il corpo dello sposo, del Messia, che è lì. e quindi la morte è sull'altra parte. E anche io oso dire sempre che è morto anche un Dio che noi pensavamo Dio, perché solo Lui ce l'ha rivelato chi è Dio. Giovanni lo dice, non io, ma per dire che allora vuol dire che anche la fine di un certo Dio, che pure abbiamo sempre immaginato tutti in qualche modo, e invece Dio è veramente qualcosa di più eccezionale, è altro. Per cui non fate più nessuna immagine di Dio e neanche del santuario di Dio, perché l'unico santuario è la sua carne e diventa la tua carne se lo ami. Perché si adora Dio non qui, non su questo monte, sul Garizim, e neanche là, ma in spirito e verità. Lo spirito è l'amore, la vita di Dio, e la verità di figli, nel figlio. Diventa il nuovo tempio, il nuovo sorgente di vita. C'è la signora qui. Sì. Dimentichiamo un piccolo dettaglio, che la risurrezione è risurrezione dalla morte, se no non è risurrezione, e quindi la morte è veramente finita, ma c'è, ma è finita. E tra l'altro nel testo viene fuori 7 volte il sepolcro in poche righe, e poi viene fuori anche dopo. Cioè è importante vedere cosa c'è dentro, non più ciò che noi pensiamo. C'è dentro colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E c'è un amore che ha già vinto la morte, tant'è vero che non è già più lì. E lì però è preparato il letto nuziale, per cui la morte sarà l'incontro quando entro con lo sposo, che non è più lì perché è già nella vita. E lì c'è solo il suo profumo, 33 kg di profumo c'è dentro lì, di questa presenza. E l'incontro sarà poi con la Maddalena, che rappresenta la sposa che lo incontra.
Mi rendo conto che non ci ho mai posto attenzione, forse perché di solito non viene attirata l'attenzione su quel particolare, ma dove nella Bibbia è scritto che lui e che era necessario
risorgere. Ecco, la cosa buffa è che anche io non ci ho fatto caso, in genere si dice è necessario che lui morisse. E però Giovanni all'inizio nel Tempio, e quando Gesù compie il primo gesto, il capitolo secondo, ecco, distruggete questo tempio, io lo riedificherò in 3 giorni, egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono della parola e credettero alla scrittura e alla sua parola. Quindi fin dall'inizio dell'azione di Gesù, ecco, dalla risurrezione capiscono e la scrittura e la parola di Gesù, proprio dalla risurrezione. Mentre il bisogna in genere è proprio connesso con la morte, bisogna che figlio dell'uomo venga riprovato dalle scribi anziani e sommi sacerdoti, ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Quindi il bisogna regge anche il risorgere, però qui fa un cortocircuito significativo e richiama l'inizio, la prima azione di Gesù quando entra con la frusta nel Tempio. Bene, ci vediamo la volta prossima con il racconto della Maddalena e concludiamo con un Padre nostro.